New Operation Way presents
Now Radio.
This week, Adelaide Decioni and Fabio Giorgi Alberti about the language, a mutual interview conceived by Dario.
Presentation of Momentum, a new editorial project, Gianandrea Poletta and Cornelia Lauf with Barbara.
Sofia Ricciardi, Andrea Liberati and Luca Valerio talk to Francesca about the realization of Etranger No. 1 in Pescara.
Albrecht Reichl and Lina Ghibelli explain anakoinosis, an innovative cancer cure approach, and speak about interdisciplinary communication, art and science by Carolina.
La bomba lenta. Fiorenzo Madonna reads a short story written by Giulia Caminito, pondering on Now Reflections.
Pronto.
Ciao.
Ciao.
Vai.
Io sono su 19, quindi a San Lazzaro Casteldebole di Bologna, con tutte le signorosse del mondo.
Ok, mi sembra il contesto ideale.
Per parlare di linguaggio a livello filosofico.
Esatto, io sto in mezzo a una nuvola, non si vede a 5 metri, quindi sì, non so quale è più adatto. Quindi,
vabbè, insomma, Dario, quindi vuole che parliamo di linguaggio, giusto?
Sì, è una delle...
Va bene.
Sì.
Ok, vabbè, dai, comincio da là. Tu, perché tu hai lavorato col linguaggio? Perché?
Perché? io sono nato, penso che sia molto personale come cosa, sono nato in Olanda, la mia mamma era inglese e quindi la mia prima lingua è stata l'inglese e la seconda è stato l'olandese, questo fino ai 6 anni, insomma l'età in cui si forma la personalità. E poi ci siamo trasferiti in Italia e dai 6 anni in poi l'olandese non l'ho più parlato e ho imparato l'italiano, che è diventata la lingua in cui ragiono, in cui scrivo, insomma è diventata la mia prima lingua, penso. Anche se poi, come tu ben sai, quando sogno, sogno in inglese. Quando mi capita di parlare nel sonno, insomma, parlo in inglese spesso,
sì.
Forse un miscuglio di inglese e italiano, forse escono suoni olandesi, non lo so. E quindi, cioè, avere 3 lingue in testa penso ai 3 modi di chiamare gli oggetti che vedi, insomma, 3 modi per interpretare,
sì.
3 modi diversi per interpretare la realtà.
Sì, ma in molti lavori anche con il nonsense, cioè con le sillabe, a me piacevano un sacco quei lavori con le sillabe, e poi anche sul me and you, e questo, come dire, questo discorso sul soggetto, no? Sul concetto di io, proprio io e tu, che è proprio la base della...
La parte centrale del lavoro per me era la comunicazione molto profonda che si crea tra l'io che crea il lavoro, l'opera d'arte, e l'io che osserva l'opera d'arte. E nel momento di osservazione le due personalità si compenetrano.
Sì, sì, sì.
E riescono a vivere uno stesso pensiero, uno stesso momento. Senti, tu volevi leggere qualcosa?
No, sì, ieri praticamente io ho fatto, vabbè, ci sono state queste 2 cose che finalmente sono questo libro che lo volevo prendere, non seguo, sono i quaderni sul linguaggio di Valéry, c'è questa frase all'inizio che è meravigliosa, e cioè dice: le parole fanno parte di noi più dei nervi, noi conosciamo il nostro cervello soltanto per sentito dire. che è meraviglioso, no? Nel senso che proprio questa cosa, che comunque le parole sono veramente, non è che sono uno strumento, non sono uno strumento le parole, sono proprio una, sono come un organo, non so come vengono a fare i polmoni, sono come un piede, cioè le parole sono proprio, il linguaggio è una parte che fa parte del nostro sistema a livello organico, fisico, non so come dire, proprio della nostra natura. E quindi per niente affatto uno strumento che noi usiamo, casomai sono loro che usano noi, cioè nel senso che proprio ci fanno delle cose anche senza che noi ce ne rendiamo conto tante volte. Ma ieri c'è stata una cosa molto interessante, perché appunto tra le altre cose, per come dire, esplorare questa cosa, mi sono buttata a fare un workshop con questa attrice drammaturga che si chiama Fiorenza Menni, ed è la fondatrice di Teatrino Clandestino, è bravissima proprio. E ieri abbiamo fatto la prima volta questa parte sul dialogo proprio. E mi è piaciuta da morire, perché praticamente cosa faceva? Si è fatto scrivere dei dialoghi proprio qualsiasi che ci ricordavamo dal giorno prima. Poi ce le ha fatte, ci ha messo a coppia, ce le ha fatte imparare a memoria molto brevemente, insomma in pochi minuti, e poi ce le ha fatte, ci ha fatto lavorare su questi dialoghi, cioè ce le ha fatte dire. Ovviamente c'è una preparazione di tipo attoriale, insomma, cioè sullo respiro, lo sguardo, c'è tutta una preparazione, e poi devi dire queste parole. E a un certo punto, cioè da subito, insomma, lei ci ha detto: pronuncia un pezzo alla volta, cioè tu non devi pensare che non stai narrando, ma stacchi anche solo un ciao, no? Riceve dopo, fallo cadere, cioè dagli il tempo di essere dimenticato, no? Dagli il tempo che tutti senta che questo ciao arrivi a tutti, e poi c'è anche il tempo di dimenticarlo. È come se fosse l'unico ciao al mondo. Ed era incredibile, perché quella frase, quella cosa diventava fortissima, come una bomba proprio.
No, mi ricordo quella cosa che facevi, che mi dicevi di quando registravi i dialoghi, penso che fosse sempre legata alla traduzione. Che comunque o facevi registrare ai tuoi studenti i dialoghi per farli renderli consapevoli di quanto i dialoghi fossero in realtà delle cose senza, delle cose, non so come dirla, non avessero tanto senso. I due partecipanti al dialogo, ognuno dei due era arroccato sulle sue posizioni e quasi non ascoltava l'altro. Sto facendo io questo momento, non lo so. No, e invece l'altro giorno, riguardo alla traduzione di Cheever, dicevi che le parole dal romanzo di Cheever, dai romanzi di Cheever che tu traducevi, passavano attraverso il tuo corpo e poi te le ripresentavi, le digerivi praticamente.
Beh sì, perché comunque il traduttore, cioè era il discorso che che il traduttore è un filtro, no? Diventa un filtro proprio delle parole, tu ti senti proprio anche
sì, assumere, però, non solo un filtro, ma dicevi proprio dell'azione delle parole su di te, cioè proprio certo. Io l'ho vista proprio come un alimento, come sai, gli alimenti, siamo ciò che mangiamo e siamo anche ciò che
diciamo, certo.
Sì, ciò che diciamo, no, e ciò che leggiamo.
Sì, è proprio così, noi ci siamo conosciuti con, ti ricordi la prima volta che abbiamo fatto quel lavoro insieme, ha aiutato a allestire una cosa, lo dicevamo Wittgenstein, e appunto cosa diceva, che le cose che si dicono sono il reale.
Sì, sì, sì.
Perché, ed è proprio così, cioè il dire è l'essere, e questo lo diceva Aristotele, cioè Questo insomma è però una cosa di cui assumere consapevolezza.
Sì. Perché... E mentre stai dicendo queste cose, le nuvole si stanno schiarendo e inizi a vedere di più. Vero?
È perfetto.
Sì.
Io sono arrivata.
Senti, ci sentiamo dopo, magari ci diciamo delle mostre.
Va bene, ok.
Dai, un bacio.
Ciao,
ciao, ciao.
È il 3 marzo,
sì.
E siamo davanti a una vineria che si chiama
Cantina San Pietro
e siamo in compagnia di Gianandrea Poletta.
Sono Gianandrea Poletta e sono a San Pietro.
Gian, raccontaci un pochino cosa stai facendo qua.
Sono stato invitato a mangiare del formaggio, a bere un bicchiere di vino da Cornelia Lauf e a raccontare del mio progetto editoriale che è stato lanciato questo mese, che si chiama Momentum.
Ci puoi già introdurre minimamente che cos'è Momentum?
Sì, si tratta di un progetto in realtà artistico che si svolge però su un formato editoriale web, digitale, quindi un sito internet che raccoglierà per 4 numeri i contributi artistici di artisti della mia generazione, principalmente italiani ma non solo.
Da cosa è nata l'esigenza di un'azione di questo tipo?
C'è un'esigenza molto forte alla base, la domanda è molto azzeccata perché cioè Momentum è un progetto nato per impattare sulla realtà, una definizione molto vaga che però viene da l'impatto che può avere anche in maniera molto pratica un prodotto o un servizio o qualcosa anche di commerciale, no? Quindi noi abbiamo preso l'ispirazione dal mondo dell'imprenditoria per parlare di arte, per parlare di quello che è il lavoro dell'artista oggi.
Grazie mille.
Prego.
Ok. Would you like to do your presentation?
Ti vorrei presentare con un vino appropriato. Poggio Maestro? Potrebbe andare a dire, sì.
Sì,
ha. Sì, vi mostro il sito che potete vedere a momentumjournal.com. Fondamentalmente noi l'abbiamo strutturato così. Ci sono 5 capitoli di questo numero. Li pubblichiamo ogni settimana. Il primo è un racconto di Andrew Norman Wilson, che è un artista americano di New York, e ci sono delle foto di una performer italiana che si chiama Mara Cassiani, che fa yoga, e mentre il racconto parla di un periodo di studio a New York, delle riflessioni, delle ricerche che sono state fatte in quel periodo, che poi è andato origine a una mostra che è stata fatta adesso a Londra. Il contributo successivo sono Sam Corman, che è un curatore americano, che anche lui vive a New York, assieme a Andrea De Stefani, che è un italiano di Vicenza. Poi c'è Michele D'Aurizio, che è il chief editor di Flash Art International, che ha scritto un racconto anche lui sull'Abruzzo, perché è abruzzese. Poi c'è Andrea Magnani, che ha scritto delle poesie. Massimo Grimaldi, che ha portato delle foto dei suoi viaggi, in particolare Logodo Pagos. E poi Alessandro Budi, che è un altro artista milanese. Abbiamo trasformato i titoli delle sue opere come dei titoli di giornale. Abbiamo scelto delle persone che sposavano l'intento del nostro progetto, dell'impatto sulla realtà.
Esatto.
Quindi c'erano persone che avessero sia una visione comune, di gruppo, sia che vedono l'arte come uno strumento reale per innescare dei cambiamenti. Sono tutti dei racconti, cioè la base è molto realista, vogliamo raccontare la nostra generazione, restituire una visione organica e coerente delle esperienze e anche delle ricerche estetiche che stanno portando avanti i miei coetanei, io compreso. È molto bello anche secondo me entrare un po' nelle esperienze private di vari artisti. Chiudo con questa cosa qui, il progetto è nato, si chiama Momentum, una parola molto usata nell'imprenditoria in America, no? L'entrepreneur momentum, the business momentum, no? Quindi è l'energia che ha il business e la sua capacità anche di crescere. Ho trovato una formula su un video YouTube un po' strano, appunto della formula del momentum, un video con poche view, non una cosa molto nota, però mi è piaciuta. Questa formula ha quattro termini e abbiamo deciso quindi di strutturare il progetto su questi quattro termini della formula, che sono focus, la concentrazione, quindi questo primo numero è sul focus, il prossimo numero sarà su intensity, ci sarà un altro numero che sarà su time e l'ultimo sarà God.
Invece adesso una domanda anche a Cornelio, perché devi farlo qua all'interno di un'enoteca?
Io preferisco, sì, posso lavorare con persone, situazioni normali, veri.
No, sembra di no, però
si crea una vera convivialità, cioè, è vero.
L'ho fatto negli anni 80 e 90 in Toscana e adesso sono anche dando una mano a un piccolo negoziante che crede in piccoli piccolissimi agricoltori che sono artigiani. Io sono appassionato dell'artigianato,
okay.
E artisti, artigiani, viticoltori sono, hanno tutti un legame fra di loro e li facciamo vedere.
Siamo qui con Sofia Ricciardi, Andrea Liberati, Giulia Ghita e Luca Valerio, che sono gli artisti che si sono occupati di organizzare una mostra in uno spazio non convenzionale, Pescara. Io lascerei subito la parola a Sofia Ricciardi, che è la promotrice di questo evento, l'organizzatrice principale dell'evento.
Oggi siamo soltanto in quattro, ma per motivi di impegni anche di altri ragazzi. Però siamo Adelaide Cioni, Mirizza Cirovic, Ola Zuba, Angelo Di Bello, Giulia Ghita, Fabio Giorgio Alberti, Andrea Liberati, Lorenzo Lunghi, Claudio Pantò, io e Luca Valerio. Quindi questi sono gli unici artisti che saranno in mostra da febbraio a giugno a Pescara. Ogni mese ci sarà una mostra di due o tre artisti al massimo all'interno di questo spazio non convenzionale, che è un ex studio medico che si trova in via Raffaello a Pescara ed è una zona abbastanza centrale ma allo stesso tempo un po' periferica, perché non si trova proprio nel pieno centro della città ma è molto vicino al centro. Quindi ci ritroviamo in uno spazio in cui davanti per esempio abbiamo la ferrovia, proprio i binari della ferrovia visibili dalla vetrina tipo del piccolo studio. E il tema principale sul quale si basa tutto l'étranger è lo straniero e il territorio. Quindi diciamo la persona o l'individuo che deve rapportarsi in un determinato ambiente. Cerchiamo di unire gli artisti in base alla differenza del loro lavoro, quindi vogliamo creare una sorta di dissonanza all'interno dello studio e accettare e comprendere questa dissonanza e questa differenza. Quindi diciamo che riconosciamo tutti di essere diversi l'uno dall'altro e per questo ci uniamo per esaltare questa differenza e allo stesso tempo renderla qualcosa di meraviglioso comunque.
E la dissonanza avviene soltanto tra gli artisti che lavorano, quindi questi artisti scelgono di collaborare tra di loro oppure casualmente sono state fatte le associazioni tra gli artisti in mostra, o anche una dissonanza con lo spazio all'interno del quale sono chiamati ad allestire le loro opere?
Allora, gli artisti non sono casuali, perché abbiamo avuto tantissime riunioni prima di febbraio per decidere chi doveva stare con chi in base al proprio lavoro, in base al progetto. Quindi l'unione dei due o tre artisti è nata proprio dalla differenza del progetto che hanno portato e poi ovviamente dall'essere all'interno dello spazio, che è composto da due stanze diverse l'una dall'altra, cioè sia per grandezza che per forma, anche una è più lunga e una invece è più quadrata, diciamo. Quindi c'è anche un lavoro sullo spazio,
okay,
e sul tipo di lavoro che poi deve essere installato all'interno di quello spazio. Tutti gli artisti ormai hanno visto lo studio, perché c'è stata già la prima inaugurazione, che è stata sabato scorso, che era il 27 febbraio. E ad aprire le danze sono state Luca Valerio e Andrea Liberati. E a marzo non ci sarà nessuna mostra, però faremo un evento collaterale in Accademia probabilmente, perché per fortuna l'Accademia ha deciso di essere la nostra partner tecnica e quindi all'occorrenza ci riesce a prestare dei materiali, perché tutto l'evento è no budget. Cioè non abbiamo assolutamente soldi e né strumenti per allestire un chissà quale evento, quindi abbiamo avuto la fortuna di avere l'Accademia che ci appoggia in questo. E invece a aprile ci sarà una prossima mostra, a maggio ce ne saranno due invece, quindi lo concentriamo più con più mostre quel mese, e poi a giugno ci sarà la chiusura e forse una collettiva finale, okay, che ci hanno proposto sabato scorso durante l'inaugurazione. L'assessore di Pescara del comune ci ha chiesto di fare una collettiva in uno spazio a Pescara, si chiama il Circolo Aternino, tra la casa di D'Annunzio e la casa di Flaiano.
L'idea di questa collaborazione com'è nata? Cioè, è nata da un incontro casuale tra di voi, perché siete tutti amici? Perché avete scelto di fare questa serie di mostre?
Allora, sì, il progetto è nato circa un anno fa e vabbè, c'è da dire che lo spazio disponibile io già lo avevo, però non avevo ancora deciso di chiamare amici o persone a organizzare delle mostre, che non sapevo neanche se avevo la disponibilità
per poterlo fare.
E poi le cose sono cambiate, abbiamo vissuto un'esperienza simile l'anno scorso qui a Roma e da qui è nata l'idea, avendo partecipato io stessa in prima persona a un tipo di evento all'interno di una casa, e mi è venuta l'idea, mi piaceva poter proseguire questi incontri tra noi artisti, e così ho proposto a vari ragazzi artisti che ho incontrato in Accademia, ho incontrato durante gli eventi che sono stati organizzati anche l'anno scorso qui a Roma, come al Macro Art, e ho chiesto a varie persone di loro se erano interessati a partecipare, a organizzare questa cosa in un'altra città, in un altro modo, in un altro spazio, in un altro contesto, però comunque portare sempre avanti l'idea che noi ragazzi siamo artefici di tutto, cioè curatela e poi l'evento artistico in sé per sé. E alcuni di loro hanno accettato, altri no, ovviamente, e i superstiti sono stati 11, diciamo, e abbiamo portato avanti questo progetto, che poi si è sviluppato in maniera diversa, ma perché ovviamente 11 persone messe insieme propongono, ognuno propone qualcosa, e quindi la cosa si sviluppa, cresce, cambia, si mischiano le idee, e quindi è venuto fuori una cosa anche più grande di quello che ci aspettavamo, perché era nato tutto molto piccolo e in realtà poi facendolo, con le varie riunioni che abbiamo avuto, abbiamo capito che potevamo veramente unire tutti quanti le nostre forze, e quindi è nato il sito grazie al marito di Ola Zuba, che lavora su internet, quindi ci ha regalato il sito, e poi sono nati gli eventi collaterali, l'Accademia ha deciso di diventare partner tecnica, quindi sono proprio nel tempo
si è ampliato il progetto.
Sì, sono capitate delle cose che noi abbiamo colto al volo e siamo riusciti poi a organizzarle, almeno per adesso, in maniera decente.
Sabato scorso è stata inaugurata la mostra di Andrea Liberati e Luca Valerio, che sono qui con noi, quindi chiediamo di spiegarci le loro opere.
Sono Andrea Liberati e ho fatto appunto per l'Étranger un filmato di un'ora e tre minuti circa, diviso per blocchi, formalmente vicino a nomi o nomi tutelari come Arthur Lipset e Bargellini, Piero Bargellini, e come contenuti ho ho seguito una linea che è quella del, appunto, di raccontare un libro che non è mai stato tradotto in italiano, è di un autore francese di nome Jacques Bess, colpito da schizofrenia e altri problemi. Quindi per me, appunto, ecco, questo, lo straniero è non tanto di nazionalità ma quanto di anche come emarginazione psichica, ecco tutto. Credo.
Il fatto che siamo stati coinvolti in questo progetto nasce chiaramente all'interno dell'ambiente dell'Accademia, noi siamo stati ben contenti di lasciarci coinvolgere in questa cosa. E un aspetto interessante del progetto è che ognuno di noi aveva ovviamente massima libertà di affrontare il tema dell'estraneità al proprio modo. Da parte mia, io ho affrontato questo argomento con quelli che sono gli strumenti che, come dire, mi appartengono, e quindi è stato più un lavoro legato all'identità, quindi sull'estraneità nel senso proprio come elemento di costruzione dell'identità. E nelle settimane di incontri legati al progetto, in realtà ho elaborato una serie di idee e avevo una rosa di scelte. E alla fine mi sono reso conto che forse per come era costruito questo progetto non era giusto da parte mia scegliere un lavoro o l'altro, e ho deciso di presentare tutti i progetti che avevo messo in piedi per questa mostra, così come erano, nel senso non con una formalizzazione definitiva. Quindi molti lavori sono i progetti e i materiali che io ho elaborato e accumulato in queste settimane riguardo al singolo progetto, e alcuni dei lavori invece sono un passo successivo a quello che sarebbe stato il lavoro che avevo pensato di portare in mostra. Quindi è un po' curioso, è la prima volta che io lavoro in questa maniera e ho assemblato una serie di materiali, per me è stato come una sorta di montaggio. Andrea Liberati ha lavorato con il video, noi lavoriamo spesso molto, come dire, spalla a spalla, lui ha lavorato con il montaggio video, io invece ho pensato di lavorare con un montaggio legato allo spazio, quindi ho montato tutto il materiale, tutti i materiali che ho elaborato, pensando a una saturazione dello spazio e un percorso all'interno di questo spazio off, che comunque era molto è piccolino, però mi permetteva proprio di occuparlo interamente. E mi sono ritrovato che tutti i progetti in realtà giravano attorno a una serie di temi, e quindi ci sono rimandi, elementi che saltano da un lavoro all'altro, e mi sono ritrovato, in realtà in parte sono partito proprio dal libro L'étranger di Camus, che mi sembrava, come dire, è il titolo di tutta la rassegna, e questo mi ha fatto scattare qualche idea. In realtà sono partito non dal libro ma dalle elaborazioni che erano state fatte sul libro, quindi partivo da canzoni che hanno preso le tranche come punto di partenza, e quindi ci sono riferimenti alle canzoni, dei riferimenti miei biografici, dei riferimenti alla storia dell'arte, insomma tanto materiale diverso che va ad assemblarsi in un allestimento che non vuole avere una logica, non ce l'ha, ma una serie di rimandi, di richiami tra l'uno e l'altro. E mi è sembrato di costruire una sorta di album, concept album, 10 canzoni diverse, non totalmente finite, non volevano essere complete, ma che si richiamano tra di loro in un unico tema, che non potrei, come dire, semplificare in due parole, perché poi è sfaccettato, è diverso, ed è giusto, mi sembrava giusto che fosse così. Quindi lasciarlo incompiuto e da una parte anche troppo elaborato mi sembrava una sfida che questo tipo di progetto mi ha chiamato, mi ha permesso. Devo dire che sono contento, soddisfatto di com'è l'allestimento, di com'è la mostra, poi alla fine la mia evoluzione com'è andata, anche il nostro affiatamento, devo dire che...
Ed in questo caso la dissonanza di cui parlavamo prima tra i vostri lavori esiste dai lavori stessi, oppure è una dissonanza
c'è un altro tipo di dissonanza, oppure non c'è per niente tra voi, perché voi lavorate da molto tempo insieme, giusto?
Dissonanze, non lo so.
Cioè, i vostri lavori si collegano, parlano tra di loro o sono completamente estranei l'uno dall'altro?
Quasi non conoscenti. E no, io ad esempio ho utilizzato alcuni materiali, un sonoro che Luca Valerio ha fatto per me o comunque aveva.
Mentre per me tanti spunti venivano proprio dal lavoro di Andrea, quindi c'è stata una interrelazione tra di noi.
Quindi c'è stata la relazione tra voi, sì, in qualità d'artista, sì, ma poi di per sé l'opera stessa è comunque assolutamente uno Luca Valerio, dissonante. L'altro Andrea è dissonante.
Sì, sì, sì. Okay.
Avevamo sempre Dio vicino, addio. Sì.
We're here with Lina Ghibelli on the Anacoinosis conference about reprogramming cancer cells. Lina, can you make a brief introduction about this innovative approach?
Well, I can do it from my side.
Yes.
I'm a biologist, so the idea of this conference came after I met the clinician, that is Professor Reichle, was explaining me a few months ago when we met this innovative approach to therapy that is essentially less toxic, even if technically speaking it is not already proved in terms of clinical requirements, but of course patients feel well or better. So for me, that I'm not a clinician, for me this is enough. And he has impressive therapeutic success, and he tries to use repurposed drugs, that is, that are drugs that are less expensive and less demanding in terms of research and testing, preclinical testing. So I really liked this approach and liked the idea that it was not the idea of killing tumor cells, but let's say convincing them to behave, so convincing them to become normal and to disappear, like normal cells disappear, because the normal cells last just a while. After that, there is a turnover, they disappear and new cells show up.
Yes.
But tumor cells instead stay in a frozen state, and they keep proliferating, and so they do not disappear.
Mm-hmm.
And this is why tumor patients die at the end. And so this the concept for a biologist is highly interesting, but what was lacking in this approach is the direct proof of the molecular mechanism at the basis of this approach. So, and it's a kind of other way around, because usually biologists work with cancer cells and discover mechanisms, discover pathways, and then they knock to the clinicians, why don't you try these things I discovered, so that we can so that we perhaps we can improve the therapies. And so the clinicians are, no, because I have too much work, I'm not interested, I don't understand. And this was not the other way around, because patients were cured, or at least they improved very much. The drugs used have a known function, and the mechanism are something that can be more easily discovered, because we know where to point. an important issue in this was some experiments we have done, my collaborator had done, and there were interesting results, but we did not really have the idea of how to interpret them. But with this hypothesis, the picture was clear. So it was the sign that we had to do this.
Yes, and how do you see this relation between art and science?
I think that the inspiration, the intuition, is really the basis for both things. Mm-hmm. I think that laymen sometimes thinks that the basis of science is a discipline, is information, and is logic. And this is true, of course. This, you cannot do science without this. But the real progress in science is the intuition. That is the fact that you see something that you still have not proved. Demonstration comes later. And it's not true that only Newton with the apple. The layman idea is that there's Newton and Einstein and Rita Levi-Montalcini that had the intuition, mm-hmm. and all the other scientists that apply. It's not true. It's true that there are many scientists that do not have intuition, and that perhaps the majority. You don't need to be Newton to have the intuition. Art have intuition, and we have intuition. So we invent something that, for us, what we invent must be then related to reality. Otherwise, it's meaningless. Artists, in my opinion, the intuition don't need to be proven, mm-hmm. but this is my opinion, must give at least another human being or a cat or a cow or whoever must give the same impression mm-hmm. that the artist had, because otherwise it's solipsisms merging, but it perhaps it's another thing.
If I can comment on this, I think that art can give you even another point of view. Even if you not leave yourself the experience of the artist, it's good that maybe as scientists you can see, I don't know, can see the solution of something you're searching in a painting, see with other eyes other things that the artist didn't mean. But
this is true also for science, yes. Because sometimes when we read the scientific paper and we see a graph that someone correlated two parameters and they wanted to correlate them because they showed that the energy of the cell was increasing, you see completely another thing with the same data, and you see what, for example, that cell motility, because this data can match. Mm-hmm. And both things are true. So it's
this is a good
true.
Parallelism, yes, I think. I like this very much.
Yes.
Thank you a lot. And I hope that this will be the first of many, many, many congresses.
I really hope so. Okay.
Goodbye.
Okay.
With Albrecht Reichle. I wanted to ask you if you can introduce to artists, to an artistic public, your research and the relation between art and science and communication.
I think communication rules can be applied in philosophy, arts and science, and I think nearly everybody knows the Botticelli picture. And on the Botticelli picture, there are four persons. Mm-hmm. And these persons are used in a modular manner, because two persons are angels, one person is a godness, yeah, and the fourth person is hooving over the floor. the other point is he demonstrate an evolutionary process. And the evolutionary process is the development of a goodness. Yes? Mm-hmm. And that's also what we see in tumors, evolutionary development. And he is right that evolution comes from the water. Before Darwin, as a fourth point, we have a holistic communicative context. That means the single persons give one another reciprocally validity and annotation. Yes, and we can observe all these four communicative rules. That means modularity, the evolutionary process, and the how the evolutionary process is really constituted, and the holistic communicative context also in the tumor cells. And we can redeem novel modular features, for example, also in the tumor, like Botticelli has done in this picture. And therefore, I think, and that's an interesting point, is that really communication is ubiquitous. Yes, and there's no difference whether you communicate the content of such a picture or the functionality, for example, of a tumor disease, and therefore there's a narrow link between arts and science.
It really was something that impressed us. It was your approach that it's a kind of positive. Can you just explain in two words better this theory?
We feel that the tumor is an enemy. Yes, and as enemy, it really compromises the involved person. Mm-hmm. That's yes. Clear. But that's what we have shown now, that we do not need to kill this enemy, that we can really communicate with this tumor, and that we can move this tumor in another direction so that the tumor cells can differentiate or even go into apoptosis, that means cell death, and without toxic killing therapy. I think that's the important point. And our drugs, which we use, have no mono activity, poor single agent activity. They have only a regulatory activity, but the concerted regulatory activity can really compromise the tumor, and on the other hand, does not compromise the healthy organs, and that's a charming point for the novel therapy.
Do you think that we can make a parallel between investigating the world with like two different eyes? Science that has to be logic, you know. Art, like, it's another way of investigating the world that doesn't have the limitations of logic.
Yeah.
But it still can be a way to, I don't know, exercise your intuition as a scientist looking at art.
The scientist puts himself quite different things together in one picture, and now the single systems participators in his picture acquire novel validity and denotation. And that's what we also want to implicate in a tumor. The tumor cell must acquire a novel phenotype so that it doesn't behave like a tumor, aggressive, destroying, and then we can maintain a status at probably minimal residual disease, or can even induce complete remission. Mm-hmm. But the main point is parallel in arts and science, that we give one another validity and denotation and identity, and that identity is not a thing per se. Yes, mm-hmm. That's the important communicative point.
And another question: do you believe in this separation between roles like scientists and artists?
I think there should be no separation. Everybody could be also an artist, but only few people have the creativity to really put new things together in a novel picture and to applicate a new validity in denotation. For example, like refugee art, the columns with the swim vests. Yes,
yes, yes.
Yeah, that's also such kind of art and parallels also our approach.
Well, thank you very much, and we really hope that your research will go further and further.
Lei a volte percorre la sabbia controvento, nei giorni immobili dell'attesa. La polvere del mare le raschia addosso salsedine e catrame, triglie, sogliole e telline. Le ferisce le guance molli d'avena. Del moto d'onde sente solo il frastuono. Abbassa il capo e borbotta lamenti, disperazione. Poi mangia aria. Capelli sciolti, alza il viso e ride, a denti stretti. Lei si muove di lentezza, fa passi da formica, piccoli, su percorsi prestabiliti, ma malvolentieri. Ama i turbini e le tempeste. Intorno a lei vorticano nubi e fanno baccano le saette. Lei aspira alla velocità dell'elettrone. Vuol conoscere ogni cosa in un colpo di cuore. Tenere in tasca milioni di mondi, la sua furia di saettare le fa dolore ai piedi, li arrossa, bruciati da brace, da sole che mena d'estate. Lei vive, retroilluminata, brillantezza alle spalle. Le piace fissare 18 pollici e pigiare 36 bottoni. Apprezza il sapore della vergogna e dello sberleffo. Si giova nel dare ordine a distanza. Fare capolino di rado, sedersi ai bordi, bisbigliare oscenità all'orecchio. Ma nelle cose quotidiane, nel far la tavola, nel riporre il pane, nel lustrare panni e forchette, lei s'affatica. È in queste piccolezze d'alcove e briciole che si fa maldestra. Procede sbilenca, chiede di essere aiutata nell'ignoranza di chi non sa cucire orli rotti o riparare asole sciancate. Lei ha soprattutto parti del corpo imbizzarrite, ha mani che sfuggono al comando, ma non sanno dove toccare. Ha labbra da bacio, che non vogliono, però, gli si parli d'amore. Lei ha ginocchia sbucciate da lavori che crede forzati, catene e uccellacci del malaugurio, sciagure perpetue, ma non sono altro che anni e poi giorni e poi ore, tempo che passa, città che crescono, dolori da ponte o da passaggio scoperto. Ecco, sì, a lei piace piangere miseria, gridare vendetta, coricarsi al buio, sentirsi fiacca, peso morto, buttarsi tra i fiori, stendersi sulle banchine, far partire le navi e prendersi a schiaffi da sola. Ma sa anche alzarsi all'alba per ricominciare da capo, buttare via i disegni sbagliati, temperare nuove matite, scegliere nuovi colori acquerellati senza far crollare palazzi o sacrificare creature. Lei non si fa comandare da uno, ma prende troppo in parola chiunque. Molleggia tra grandi titoli e tristi appendici. racconta favole in cui non crede e ricorda videogame come almanacchi di una vita preistorica. Lei ha un viso bello, tondo, luna di miele, ma nota allo specchio solo le rughe. Le segue in punta di dita. Pensa le facciano il collo da vecchia, gallina abbandonata dalle penne, aquila senza dimora. Lei non è tipa da rivoluzione. Ha gli occhi opachi, vetri contusi. Il suo stomaco mangia tanto da levarle appetito. Il troppo che possiede le causa disamori continui. Alcuni credono lei sia lagnosa, pedante, annunciatrice di novelle trite. Lei fa comizio di avversità contingenti, piange passati perduti da poco per far sapere agli altri che ha lacrime al profumo di zenzero e limone. Lei cammina in riva al lago sui talloni per far pensare che sia passato di lì un bizzoso destriero, ma quando l'acqua porta via le sue impronte si dispera nel non aver lasciato traccia. Lei, insomma, racconta storie brevi che lacerano la carne nel riso cupo di una risibile ironia, annoiano e rendono gai, portano in spalla paradossi e ingenuità. Lei, signori, è la mia generazione. L'hanno vista, l'hanno guardata bene di sopra e di sotto, l'hanno messa a testa in giù, aveva tra le mani la miccia di una bomba lontana, un ordigno difficile nascosto nel buco più nero tra cespugli di more e scoiattoli fulvi. Per accenderla ha impiegato tempo e dello scoppio. Forse non sentirà mai il clamore. Lei, il suo viso di marmo, la sua bomba lenta.